Buonasera, sono un membro di NEMUS e faccio parte anche dell'Associazione per Venezia Consapevole. Mi occupo degli aspetti culturali. La globalizzazione odierna è una mondializzazione della civiltà occidentale, perché la globalizzazione, come si è costituita, ha avuto come punto di riferimento proprio la civiltà occidentale. Delle democrazie a capitalismo neoliberista e tecnocratico, quindi civiltà occidentale, democrazie che seguono un tipo di organizzazione economica che è di carattere neoliberista e capitalista, neoliberista e tecnocratico. Ma la globalizzazione è anche il tempo dell'occasus, del tramonto, della fine. Siamo dentro un'emergenza planetaria, diceva Alberto Madricardo prima, e Serge Latouche, un economista, usa la metafora del bolide che corre senza pilota, senza freni e senza marcia indietro, quindi la pericolosità è massima. Le domande su cui vorrei soffermarmi per cercare di trovare delle strade, dei sentieri di risposta, sono fondamentalmente due. La prima è che cosa sta succedendo e la seconda è invece che cosa possiamo fare, quali alternative sono percorribili, quale futuro è pensabile. Torno alla prima domanda: cosa sta succedendo? Sì, siamo in una situazione di pericolo estremo, ma ce ne accorgiamo, lo capiamo, perché sembra proprio di no. Sembra invece che stiamo vivendo nello stordimento, nella distrazione, sia la distrazione da noi stessi che la distrazione dalla realtà. Siamo dentro una realtà che è fabbricata dai mass media, attraverso la pubblicità, attraverso gli spettacoli e attraverso i talk show. Potremmo dire, usando una parola che prendo dal film dei fratelli Wachowski, siamo dentro una matrix universale. Ecco il tema di cui si faceva portavoce prima Sara Sofia Tosi. E Noam Chomsky, uno scienziato cognitivista ma anche teorico della comunicazione, ha individuato le strategie di manipolazione a cui siamo sottoposti. Io ve ne indico alcune, perché forse prendendone consapevolezza questi idola possono essere anche più facilmente combattuti. Per esempio, una è quella di distrarre da problemi importanti attraverso informazioni a diluvio, ma su questioni insignificanti, in modo da consentire a chi subisce tutte queste informazioni a diluvio a pensare a queste informazioni e a dimenticarsi invece di quelli che sono i problemi importanti. Oppure provocare dibattiti su inezie e poi magari abbandonarli, ma intanto suscitarli questi dibattiti su inezie. Oppure ancora creare problemi per provocare reazioni e di fronte alle reazioni trovare delle soluzioni già però previste, quindi delle scelte già prescelte per l'appunto. Oppure tenere occupati nel fare per impedire di pensare. O ancora scegliere e promuovere strategie della, Chomsky le chiama della gradualità, o anche la tecnica del contagocce, che hanno consentito il passaggio dal welfare state di matrice rooseveltiana, ma poi che si è diffuso dopo la seconda guerra mondiale in tutta Europa, allo stato minimo, attraverso le privatizzazioni, l'idea della flessibilità e della precarietà del lavoro, sto pensando al toyotismo che ha concentrato più lavori in una stessa persona, la compressione dei salari fino a renderli sottodimensionati per una vita dignitosa. Oppure ancora presentare una decisione impopolare come dolorosa ma, ahimè, inevitabile. Usare il registro emotivo anziché quello razionale, perché in questo modo è più facile accedere all'inconscio delle persone e iniettare idee, iniettare desideri, paure, ma addirittura anche indurre comportamenti. Ancora, lasciare la massa nell'ignoranza, perché sapere è una forma di potere, uso il linguaggio di Bacone, ma certo è meglio lasciare la massa nell'ignoranza. Bacone lo usava quando parlava della scienza, ma ecco, essere ignoranti significa avere minor possibilità di incidere nella realtà. E ancora, direi, rafforzare l'autocolpevolezza del singolo facendogli credere che è lui la causa della sua solitudine, della sua frustrazione, della sua insoddisfazione. Ecco, tutte queste modalità di manipolazione della mente sono messe in atto costantemente. La domanda quindi diventa questa: ma chi usa queste armi di distrazione di massa? Chi è o chi sono i registi di questa matrix universale? Oppure, usando il linguaggio platonico, chi ci tiene legati come schiavi nella caverna? È molto difficile riuscire a vedere quel chi, perché da un lato ci troviamo di fronte a una realtà complessa, se ne parlava prima, ma è anche vero che i filtri del potere, come abbiamo appena visto, i filtri del potere alterano la realtà, la distorcono, e quindi per vedere bisogna disintossicarsi, e disintossicarsi come? Nel silenzio del pensiero. C'è urgenza di pensiero, c'è urgenza di aprire la mente e di farla respirare, perché è stata resa asfittica e cieca. Pensare è vedere. La parola idea, che è l'oggetto del pensare, è legata alla visione. La radice, id, è presente nella forma verbale greca eidon, che è l'auristo del verbo orao, che significa vedere, ma è presente anche nella forma verbale latina videre, id. Quindi il pensiero vede. C'è chi ci può aiutare a vedere. In un libro intitolato Il pianeta di tutti, Vandana Shiva, che è un'attivista politica e un'ambientalista indiana, ci aiuta a vedere che l'1% della popolazione mondiale è detentrice del potere economico finanziario mondiale. L'1%. C'è chi addirittura ritiene che la percentuale sia inferiore. Naturalmente questo 1% costituisce il potere oligarchico del presente globalizzato. Questa oligarchia non si riconosce in una filosofia. Da un lato nega ogni narrazione, quindi si inserisce nell'alveo della postmodernità, che rinuncia ad ogni forma di narrazione. Ma in realtà è una rinuncia fasulla, perché la propria filosofia la tiene nascosta, la cela pur praticandola. E i suoi lineamenti sono rinvenibili in alcuni studi. Sto pensando agli studi sulla surmodernità di Marc Auger, Oppure sto pensando anche ad alcune riflessioni del filosofo Marco Guzzi, che ci aiuta anche a rintracciare gli aspetti che caratterizzano questa filosofia celata. Da un lato una filosofia individualistica, egoica, in cui l'uomo è lupo all'uomo. Lupus est homo homini, riprendo Plauto, ma poi è stata questa modalità, questa espressione è stata ripresa da Hobbes. Quindi filosofia individualistica, ma anche filosofia materialista, perché riduce la vita entro la logica del produrre, del consumare, del profitto, dell'avere profitto, misconoscendo gli aspetti della vita psichica e della vita pneumatica, della vita dell'anima e della vita dello spirito. Altro aspetto di questa filosofia celata è il suo essere nichilista, perché ha in sé una tensione distruttiva nei confronti dell'ambiente e nei confronti dell'uomo. Riduce la natura a serbatoio di risorse da depredare e soggioga l'uomo, fino addirittura al collasso della biosfera e del genere umano, cioè fino al collasso e della natura, e questa logica estrattiva, e anche della vita dell'uomo. È una cultura ecocida e omicida. Che effetto ha questa cultura in ambito politico? La casta economico-finanziaria, che modella il comportamento, la convivenza umana, esercita pressioni di controllo in ambito politico e quindi la classe politica risulta asservita all'economia capitalistica, e questo naturalmente provoca lo svuotamento della democrazia, in particolare dei principi della democrazia sostanziale: la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà. E riduce la democrazia a livello formale, procedurale. Ma se la democrazia ha solo uno spessore procedurale e formale, voi capite che ci troviamo di fronte a una democrazia dell'apparenza. Quindi c'è incompatibilità tra capitalismo neoliberista e democrazia. E questa incompatibilità, per cui più si afferma il capitalismo e più la democrazia si indebolisce, è dato dal fatto che da un lato il controllo è esercitato dall'1% della popolazione mondiale, quindi i protagonisti e gli attori del mercato economico-finanziario sono i veri protagonisti, no? Dall'altro, la democrazia dovrebbe perequare le ricchezze, e invece ci stiamo accorgendo che si stanno accentuando gli squilibri. Mi sento di utilizzare la formula di Luciano Canfora quando dice che le democrazie odierne sono delle oligarchie mascherate. Vengo alla seconda domanda: che cosa possiamo fare? Quali alternative sono percorribili? Quale futuro è pensabile? Ci troviamo di fronte a un bivio, siamo davanti a un out-out. Una delle due alternative è rimanere nel presente illusorio, cioè continuare a vivere dentro il mondo che ci è stato fabbricato, dentro quel mondo virtuale che era così evidente a New York, ma che è un po' è diffuso in tutto il mondo. E in questo mondo virtuale noi viviamo nella tranquilla illusione, crediamo che la crescita produttiva sia infinita, e il mondo invece ci sta proprio crollando addosso. L'altra alternativa è quella di, da un lato, vedere lo scenario apocalittico che si sta prefigurando, che ci è descritto dai climatologi e dagli scienziati, e che è stato provocato e che è provocato dal paradigma tecno-economico, Ma non basta vedere, bisogna anche comprendere l'impossibilità di una crescita infinita in un mondo finito e anche ascoltare il grido della natura, il grido della terra, il grido dell'umanità. Con quale fine? Con il fine di andare oltre. Ecco il titolo del nostro seminario, Oltre la globalizzazione. Dobbiamo vedere, comprendere, ascoltare per andare oltre. Abbandonare la vecchia umanità con la sua cultura di sopraffazione, di sfruttamento, di dominio e seminare embrioni di un'umanità nuova. Una umanità dotata di una nuova filosofia, di una nuova politica, di una nuova economia. Un'umanità relazionale, cooperativa, solidale. L'uomo si trova al vertice di una cosmogenesi, no? È l'asse e la punta avanzata dell'evoluzione, laddove invece sappiamo bene come inizialmente si pensasse al centro dell'universo. L'evoluzione è caratterizzata da punti critici, da soglie di discontinuità. Si è passati attraverso l'ilogenesi, sto utilizzando il pensiero di Teilhard de Chardin, l'ilogenesi, la biogenesi, e siamo entrati con l'avvento dell'Homo sapiens nella fase della noogenesi, la genesi del nous, del pensiero. Ed ora che stiamo attraversando la noogenesi, ci troviamo di fronte a una alla necessità di un salto di civiltà, e questo salto di civiltà è realizzabile probabilmente se teniamo conto di alcune direttrici che sono convergenti. Ne indico alcune, quelle che a me sembrano le più importanti: la conversione a un'etica della responsabilità personale, in cui l'imperativo potrebbe essere questo: agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di un'autentica vita umana sulla Terra, oppure agisci in modo che le conseguenze della tua azione non distruggano la possibilità futura della vita umana sulla Terra. Sono due imperativi, un imperativo ma declinato in due modi di Hans Jonas. Una seconda linea direttiva è la creazione di nuclei di aggregazione, l'apertura di agorà di discussione e una rieducazione alla cultura. La terza linea direttiva potrebbe essere quella della conquista di spazi di comunicazione di massa. Guzzi la chiamerebbe una presa della Bastiglia, certo, perché la comunicazione di massa è sotto il monopolio della global class. Quindi trovare degli spazi di comunicazione alternativa sarebbe già una forma di conquista non indifferente. Quarto punto, sto concludendo. Come sono messa con il tempo? Grazie. Quarto punto, il concepimento di un nuovo patto ecologico di cittadinanza democratica. Ecco, la città è il luogo privilegiato di pattuizione, perché, e qui rubo delle parole al professor Bettini, i sistemi urbani rappresentano il grado più elevato di auto-organizzazione e di adattamento evolutivo, culturale e socio-economico da parte della società umana. Se così è, la città è veramente il luogo privilegiato in cui avviare prospettive di relazioni sociali che sfocino in un patto ecologico di cittadinanza democratica, orizzontale, come diceva prima Alberto Madricardo. Naomi Klein, una giornalista e scrittrice canadese, in uno scritto intitolato Il mondo in fiamme, che è stato edito da Feltrinelli adesso nel 2019, propone un Green New Deal come programma politico a livello però nazionale, statunitense. Ma in questi giorni Questo progetto di Green New Deal della Klein sembra aver avuto una concretizzazione nel nuovo governo finlandese della socialdemocratica Sanna Marin, che ha 34 anni, è la più giovane premier in carica e è a capo di un esecutivo di 12 donne e 7 uomini. Mi sembra che questi dati suggeriscano l'avvento di una rivoluzione culturale. La Klein, tra l'altro, ha scritto anche un'opera intitolata La rivoluzione ci salverà. Una rivoluzione culturale declinata al femminile, caratterizzata da un'attenzione di cura materna rivolta alla terra e ai senza voce. Chi è più debole dell'infans, i senza voce, i paria della società? In sostituzione della logica di sopraffazione, di concorrenza, di antagonismo generata da una cultura prevalentemente maschile. Svegliamoci, è in gioco la nostra vita, sono in gioco i nostri figli e i nostri nipoti.